lontano, vaga l'ottavo bel cavalier. Tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.
E allora benvenuti, ci siamo alla 30ª puntata di Giostrando, questa meravigliosa trasmissione che vi porta nel mondo dei pali, e l'ho detto per prima, delle giostre, delle quintane, ma anche del nostro amatissimo Saracino. E sarà proprio quella la puntata, quello il tema che oggi avvolgerà i nostri amici e conduttori beniamini che mettiamo subito in screen. Buongiorno, come
buongiorno.
State? Buon
buongiorno.
Sabato, tutto bene?
Buongiorno.
Sì,
benissimo.
L'avete presa l'acqua ieri, sì. L'acqua l'avete presa anche troppo.
Tanto bere non posso più bere, sì. Io solo l'acqua posso.
Va bene, va bene, va bene. Senti, è vero che il tema, mi hanno detto che il tema della puntata è il Saracino oggi.
Questa volta sì, tra l'altro ne parleremo con un personaggio.
Un personaggio. L'ha inquadrato.
No, lui è molto bene, più di uno, ora ve lo presentiamo.
Che ne sa, che ne scrive.
Però, ecco, anche perché io vi devo portare una rimostranza.
Ecco. Vai.
La rimostranza è che voi parlate troppo di Fuori Arezzo e non parlate più del Saracino.
O si parla oggi.
Allora, niente rimostranze.
Noi si parla.
Va bene.
Troppo. Oggi ce n'ho una anche nazionale.
Benissimo.
La vuoi una nazionale?
No,
te la dico
prima
subito.
Dobbiamo far presentare
chi
l'ospite.
Vuoi fare?
Dobbiamo presentare l'ospite. Perché l'ospite di questa mattina è un ospite che... Niente, per chi lo presenta?
Te, presentati sempre tutti, tutti le presentano. Non ti sei iscritto niente.
Ma come faccio?
Non ti sei iscritto niente.
Ma come faccio io a presentare? Come faccio a presentare il grande, l'unico, l'inarrivabile, il grande Federico D'Ascoli, capocronista della Nazione? Ciao Federico, buongiorno.
Grazie, mi dissocio da queste parole però. Grazie, buongiorno a tutti.
No, è la seconda volta che si dissocia.
Perché ti dissoci? Che succede?
No, ne c'è grande, grandissimo. Partiamo lenti, arriviamo a un fondo.
No, vabbè, però dai, a livello giornalistico, a livello professionale. Ora io ti chiedo una cosa,
sì.
Federico, guarda, in tutta onestà. Questi due dicono di sapere tutto del Saracino.
Non è vero.
Finalmente se ne trova uno.
Che idea hai? La bellezza del Saracino, che essendo una manifestazione popolare, che ognuno... si intende di Saracino, come si fa a dire che non ci sono?
È come di calcio, è come di calcio. Tutti
siamo tutti commissari tecnici nazionali, siamo tutti capitani e rettori.
Vabbè, siamo tutti Martino.
A parte scherzi, è un grande piacere averti qui, Federico.
Grazie.
Veramente, perché
grazie
sicuramente sei un esperto di questo tema. Tra l'altro, lo porti proprio nel cuore, perché io vi voglio ricordare a tutte e due quando lui lo vedevamo nella tribuna della stampa.
del quale ancora mi dissocio. È chiaro che l'ultima giostra è stata particolarmente emozionante per me.
Va bene,
non sono
dai.
Una persona ipocrita, quindi.
Ma
come
no, te però sei giornalista proprio, vero? No, non è
come
loro
giornalista
due.
Proprio?
Loro due non sono proprio giornalisti, loro sono pubblici. Te sei proprio giornalista.
Professionista.
Quindi te potresti fare, fare anche il telegiornale. No, puoi fare o no?
Lo so, dipende da quanto pagano.
No, perché siccome noi ci sta sempre il telegiornale, se tu lo facessi te, se puoi andare avanti anche due ore.
Vabbè, dopo si parla di soldi.
Cioè, ci fai il telegiornale te e poi si va avanti due ore.
Ecco, hai capito la differenza fra me e Parnetti e lui? No, insomma, lui è un professionista, quando dice A, quindi prepara il libretto dell'assegno. Perché
No, gli assegni non girano più.
Ah,
prendo il posto.
Va bene, dai, a parte tutto, allora io vi lascio in questa puntata, quindi Federico ti lascio alle
c'aveva lui
visto che ha fatto
prima di Parnetti,
visto che hanno fatto le rimostranze che noi si parla poco di Saracino, guarda caso le news introduttive bisogna ricordare che domenica scorsa c'è stata la corsa all'anello di Narni, prima giostra storica a tutti gli effetti, che tra l'altro ha visto il nostro inviato speciale con pass a credito stampa Roberto Rosati.
Sì, devo ringraziare per l'invito.
Te l'hanno dato, è una notizia, credito stampa. No, eh? Dico a Narni, te l'hanno dato la TV.
Eccoci, no. Questa è una zero per Dascoli.
No, è una domanda innocente, però se la prendi male.
No, no, sì, me l'hanno dato, ma ero nella lista. Non c'era il pass, però ero nella lista. E ti dico anche, c'era anche il mio accompagnatore che era nella lista anche lui.
Quindi allora, lì forse non c'era.
Insomma. No, non c'era forse. Vabbè, comunque ringrazio Lorenzo Cioni, Giovanni Cipiccia e Patrizia Nannini che mi hanno invitato. E...
Tanto ospiti della 29esima puntata.
Tutti
no?
E quindi. Vabbè, andiamo, vai, vai.
Allora, due foto al volo, ha vinto il terziere, il terziere di Santa Maria, che ha ribissato la vittoria dopo lo scorso anno, Cavalieri Diafaldi su Blue Mason, Jacopo Matticari su Skybridge, Tommaso Adoni su Opticali, Luca Paterni di Fraporta su Oro e Plata, il miglior cavalieri. La foto successiva, ecco, a me mi piace anche e lo saluto, questo è uno dei due priori di Santa Maria, perché appunto suo figlio Jacopo Matticari ha esordito domenica, ha esordito vincendo,
che bello,
tra l'altro
la sede di un padre, insomma.
Ritroveremo Jacopo e suo fratello Francesco il prossimo 6 giugno a San Secondo Parmense nella giostra, dove vedrà impegnati tre aretini. Così chiudiamo questo diciamo excursus fuori Arezzo. Si può mandare le altre tre eccole qua. Domenica 6 giugno avremo Leonardo Scaletti, che sarà la riserva di Guido Gentile alla Dragonda. Poi avremo Giulio Vedovini, che insomma,
figlio d'arte, insomma. No?
Poi credo che dopo ne parleremo anche con Federico.
Credo di sì.
Non lo so.
Riserva invece a Pippo Fardelli, che lui parte con... il Cavaliere da Battere, visto che ha vinto lo scorso anno, per cui ha un nuovo cavallo, Tuscania. Si presenta con questo cavallo.
Va bene, allora io ti lascio con Federico, o Federico lo lascio a voi, come funziona?
Ma guarda, io colgo subito l'occasione, così a Federico gli dico subito, a Porta del Foro, di solito si dice squadra che vince, non si cambia, invece dopo aver vinto la giostra di settembre, che ti ha dato una piccola soddisfazione,
sì,
c'è stato dei cambiamenti, insomma,
importanti. Beh, era una riflessione che facevo qualche giorno fa, cioè la giostra di oggi è molto più rapida di una giostra di una volta, no? Roberto Rosati giustamente mi fece notare, quando scrissi l'articolo di Vedovini, che avevo scritto insomma che forse era l'unico minorenne, no? che aveva debuttato al Saraceno, e io mi ero dimenticato insomma di un paio di minorenni. Uno era Daniele Gori, l'altro era Mario Giacomoni. Mario Giacomoni, che salutiamo,
sì.
La cosa che mi ha colpito è che ha debuttato nel 71 e ancora nel 90, e qui ricordo un'altra giostra storica, clamorosa, no? In cui il quartiere di Porta del Foro vinse con Santo Spirito con 6 punti. Santo Spirito fece 5 punti perché fece 3, poi fu colpito dal mazzafrusto Silvano Gamberi. L'altro era Giacomoni, ecco, certo. Quindi credere a un giostatore che dopo 19 giostre, Giacomoni non ha mai vinto, non ha mai avuto la fortuna di vincere, e spesso i giostatori sono sfortunati perché non sono soli, quindi magari hanno un compagno come in quel caso Silvano Gamberi, che ha fatto grandissime cose, ha fatto anche un 5 nell'84, che era una roba, insomma,
vincendo la giostra
del 1984. Ecco, questo mi ha colpito, ecco, nel senso di dire, è la prima volta che nel quartiere di Porta del Foro una coppia vincente viene cambiata in particolare Matteo Vitellozzi, che aveva fatto comunque una buona giostra, però è chiaro che insomma il quartiere secondo me si è trovato di fronte a un giostratore che ha delle caratteristiche che sono molto interessanti, perché è un figlio d'arte, quindi è uno che è nato a cavallo come tanti, però è uno che da tanti anni ne sento parlare, fin dalla tenerissima età, come di uno che aveva già le caratteristiche 10, 11, 12 anni. Io ricordo, sono tornato a Arezzo, ho lavorato fuori qualche anno nel 2018, quindi 7 anni fa, meno 7 aveva 10 anni, e qualcuno lo indicava in tribuna e dice: vedi quello là che ha 10 anni, vedi un bambino ancora la faccia giovanissima, 17 anni, ma li dimostra anche qualcuno meno, Giulio. E quel bambino là, quel ragazzino là, che è il figlio del Vedovini, un giorno sarà un giostratore, ecco, c'ha l'occasione di farlo con una eredità pesante, insomma esce da un quartiere che non vinceva da tanto tempo, che non vince, che, insomma, negli ultimi 20 anni ha vinto 2 giostre, quindi insomma l'eredità è pesante. Devo dire insomma che la scelta è sicuramente traumatica, però a quello che mi risulta Matteo Vitellozzi è stato molto intelligente, non ha, come dire, lanciato la lancia in un campo, cioè si è reso disponibile a fare la prova generale. Questo credo che sia veramente un gesto di grande intelligenza che molti altri suoi predecessori, tra virgolette, scesi non hanno fatto. E credo che, sono convinto davvero che Matteo Vitellozzi possa avere l'occasione veramente di correre di nuovo la giostra. Sono stato abbastanza sintetico.
No, ma poi guarda, hai detto anche una cosa che a me mi fa pensare, cioè mi dà subito questo spunto, che in effetti un cavaliere che esce, che ha vinto la giostra, ritrovarsi sceso, è vero che farà la prova generale, ma insomma, voglio dire. Però, come hai detto giustamente te, Matteo, insomma, l'ha presa, perlomeno per quello che sappiamo noi, insomma, l'ha presa nel modo giusto, insomma.
Potrebbe... No, c'è il segnale che farà la prova generale, salvo, ripeto, come dire, contrattempi o cambiamenti dall'ultimo momento. Io credo che è quello che un giostatore intelligente deve fare. Alle volte ci sono stati altri giostatori che questa scelta non l'hanno fatta, hanno detto: io sono un titolare, quindi o titolare o morte. Credo che nella giostra di oggi, appunto, questi... noi parliamo di una giostra che 8 cavalieri titolari, 3 cambiano rispetto all'anno scorso, no? Quindi quasi il 50%, i due di Porta Crucifera e il giostatore di Porta del Foro, insomma. Quindi, e questo ora non c'ho un dato qui sotto mano, ma insomma, tutti gli anni, da un anno a quell'altro, io non ho mai visto che da un anno a quell'altro gli stessi 8 giostratori negli ultimi 5-6 anni. Da una parte è un segnale di vitalità, dall'altra insomma si rischia un pochino di bruciare dei giostatori. Io ci sono tanti giostatori secondo me in giro che si meriterebbero un'occasione in più, però i quartieri sono 4, i posti sono 8 e siamo di fronte, come dire, a un periodo storico in cui ancora c'è una coppia che è assolutamente dominante come quella di Porta Santo Spirito, che non ha vinto a settembre ma ha vinto a giugno, quindi insomma anche nel 2025 ha lasciato il segno, e questo chiaramente mette gli altri 3 quartieri in una condizione, come dire, di cercare sempre il massimo. Questa è stata la logica del quartiere di Porta del Foro, che è convinta di aver trovato in Giulio Vedovini un giostatore giovanissimo ma di grandissima prospettiva. È un po' un azzardo, ma insomma, chi non risica non rosica, no?
Mi verrebbe a dirti, poi lascio la parola a Roberto, perché
può parlare.
Ma secondo te il fatto che suo padre, suo babbo, anzi veramente, perché siamo Arezzo,
ecco, anche perché l'altra volta facevi
il suo babbo,
questo babbo, papà,
visto che il suo babbo è l'uomo a terra, perché sì, siamo uomo a terra, preparatore, sì, può incidere o no?
Ma guarda, vedendo da fuori, perché poi seguo poco, ho poco tempo per seguire il quartiere, però vedendo da fuori il rapporto, è un rapporto talmente straordinariamente conflittuale tra padre e figlio, che non c'è un rapporto in cui c'è un padre chioccia, c'è un padre tra virgolette tigre, e il carattere di Enrico Vedovini, secondo me, al di là della tecnica incontestabile, è stata anche la sua forza, no? Cioè la voglia di non mollare mai, di entrare sempre in piazza da vincitore. Credo che questo non sia un rischio in senso stretto. È chiaro che è un rapporto che in qualche maniera cambia qualcosa. Se posso permettermi di dire una cosa che mi viene a mente appunto parlando di Matteo Vitellozzi, io ho visto che è stata fatta una conferenza stampa di fine legislatura in cui si sono presentati nuovi caschi per i giostratori. Ecco, Matteo Vitellozzi è stato colpito lo scorso anno dal mazzafrusto e il mazzafrusto gli ha rotto una costola. Ecco, io credo, e questo è stato, come dire, un infortunio, forse non dico sottovalutato, ma insomma che è stato in qualche maniera curato, ma noi sappiamo bene, io ho avuto la fortuna di non rompere, ma insomma ho avuto persone vicino a me che se ne sono rotte, mi raccontavano anche la difficoltà alzarsi da letto la mattina, andare a dormire, mettersi a sedere, rialzarsi. È chiaro che una rottura di una costola, quando uno colpisce un burattino a tutta velocità, è un qualcosa che è molto penalizzante. Ecco, io forse credo che si debba fare anche una riflessione su questo, cioè il mazzafrusto è giusto che colpisca e lasci un segno, come dire, col gesso una volta. Oggi c'è una diciamo così, un gesso nero, perché il costume di Sant'Andrea è bianco alle spalle. Però non deve rompere una costola. Ecco, io credo che anche su questo, sulla sicurezza, su questo tema qui, bisogna fare un ragionamento. Perché se prende una costola è una cosa, ma se, come dire, c'è un momento in cui prende una vertebra, ecco, non vorrei, le vertebre sono più dure delle costole, non voglio fare... come dire, non voglio entrare in temi medici, però ecco, non vorrei che fosse un pericolo essere colpito dal mazzafrusto. Il mazzafrusto è un errore tecnico, però non deve diventare un pericolo fisico, così come il casco dopo tanti anni era fatto nel 92 con caratteristiche che erano esquisitamente estetiche. Oggi quelle stesse caratteristiche estetiche sono state in qualche maniera riportate a una modernità anche dal punto di vista della sicurezza.
Tocca a me? È la mia volta.
Ora questo è l'esame più difficile.
No.
Io sono andato,
questa è la domanda per la loro.
No.
Io sono andato tranquillo, ora lui c'entra delle scarpe.
No.
Temo. No. È tutta colpa di Paolo Bertini.
Va bene.
No, era per entrare subito in clima della domanda.
Io lo dite voi. L'ho detto io non l'ho mai detto. Quello riderà, non si finisce oggi, io te lo dico, ti tocca fare il telegiornale. Andiamo avanti. Allora, per quanto riguarda, volevo dire, non si può neanche tagliare. Come fa? No, nessuno. Andiamo avanti. Voce particolare. Allora, il discorso Giulio Vedovini è un crostino, come si dice Arezzo. Quel ragazzo è un crostino, cioè è un garista vero, è uno che al Memorial Tonino Ugo Morelli, faccio un esempio pratico, non funzionavano le fotocellule, quindi non funzionando le fotocellule tutti si erano un po' adagiati, no? Quindi arrivare su 5 secondi, 5 secondi e mezzo. Lui ha visto la situazione, si è fatto nella pausa pranzo, ha fatto andare a prendere un altro cavallo, si è preso il suo cavallo, si è fatto portare e ci ha vinto la gara. Questo dimostra che anche se è giovane, è un ragazzo che sa benissimo quello che deve fare in quel momento, nel senso che lui lì aveva bisogno, secondo me è un'idea mia, lui lì aveva bisogno di dimostrare al quartiere, perché c'erano tutti, no? Anche del suo quartiere, lui in quel momento aveva bisogno di dimostrare che la scelta che ha fatto il quartiere era la scelta giusta, no? Quindi lui ha fatto questa operazione qui, perché dice, vabbè, allora se tanto si deve, si può stare insomma con i tempi alti, lui ha fatto questa scelta, ha detto ora penso io, prendo qui, tutti c'erano i cavalli di riserva, lui ha preso il suo, quello titolare, e ci ha vinto la gara. Cioè è un ragazzo anche che ragiona molto molto bene. Per quello che riguarda quello che hai detto te, l'accompagnare, io ti posso...
Sì, ma io devo essere sintetico, solo io devo
sì,
essere
no,
sintetico.
Sì, no, faccio veloce perché erano temi importanti che non ti volevo interrompere prima. Quando avete detto ti hai detto che c'è il conflittualità, no? Sì, tra i sì, due, sì, cioè, sì, un bel rapporto con... Sì. Quando Eugenio Vannozzi portava al pozzo Alessandro, che li vedevi parlare, no? Tutti si chiedevano, ma gli dirà qui, gli dirà di là, no? No, invece Alessandro, quando andavano giù, gli faceva, lasciami il cavallo, me lo fai camminare a torto. Cioè, ecco, sì, litigavano.
Ma quello succede. Io, a proposito di quello che stavi dicendo sulle caratteristiche anche di approccio mentale alla gara, no? Io dico che sempre che il Saracino, no? Spesso ci si racconta una storia che giustamente è tecnica, legata al rapporto con il cavallo. Però io credo che il Saracino sia una gara straordinariamente mentale, in cui le caratteristiche mentali del giocatore e del giostratore sono forse anche superiori a quelle tecniche, perché un giostratore che tecnicamente è bravo, ma quando arriva lì e in 4 secondi guarda il burattino dal pozzo e si impaurisce, non può fare il Saracino, perché il Saracino non dà alternative. In questi giorni guardiamo gli internazionali d'Italia e seguiamo insomma i grandi campioni italiani che li stanno giocando. È come se la finale degli internazionali d'Italia si giocasse, uno tira la battuta, un punto, chi ha fatto il primo punto ha vinto l'internazionale d'Italia. Cioè non c'è una controprova per un giocatore che non fa gli spareggi quest'anno c'ha 9 secondi, diciamo così, per mettersi in evidenza. E è chiaro che quelle caratteristiche che tu sottolineavi di Giulio, che vanno verificate, come dire, quando conta, ma ha già vinto a settembre, no? Ha già dimostrato, e anche questa è una prima volta, perché il quartiere di Porta del Foro non ha mai fatto il doppio, il doblete, come dicono quelli bravi, cioè sia prova generale che giostra, e dimostra che ha le caratteristiche del giostratore, cioè comprende che deve dare il massimo e ha la mentalità giusta per dare il massimo.
Ora di che vuoi parlare? C'ho pronto, regolamenti,
Porta del Foro l'abbiamo esaurito.
Regolamenti, giostra, sì. Costumi, su che la vuoi la domanda? Cavalli?
Ma no, cavalli non sono preparato, se cavalli mi giustifico.
Ok, va bene.
No, allora, cavalli no. Se mi vuoi chiedere Biancaneve se va col Marmorini o col Montini,
nessuna delle due,
però è più una domanda, non è un'affermazione, no, chiedo a voi.
Col Montini, credo.
Sì. Però mi dicevano che era più adatta per il Marmorini.
Ma il Marmorini l'ho visto su Toro Seduto e su Conte d'Arco di Gazzara, un po' basta, insomma. l'ho visto su quei due lì, ma mi dicono che sia la seconda scelta del Montini. Ma sul regolamento, no? Ora c'era una cosa che mi piaceva chiederti, c'è stato poche variazioni, in effetti io la letta gliel'ho data, non è che hanno cambiato più di tanto. Però sul discorso del punteggio che in caso di carriera disturbata il capitano può richiedere prima che venga letto, di vedere il punteggio e poi decidere se ritirare o meno. Te come la vedi?
No, ti ringrazio per la domanda, come dicono quelli bravi, perché posso dire, ci sono, come dire, testimonianze scritte di questo, che è una cosa che io scrivo da 10 anni, cioè mi sono sempre chiesto, di fronte a un tiro particolarmente complicato, di misurazione particolarmente complicata, mi viene in mente semplicemente lo spareggio dello scorso anno, quando Marmorini prende nel 3 e, come dire, più o meno tutti, io compreso, avrebbero scommesso un caffè sul 4. Ecco, di fronte a un tiro di quel tipo lì, ma ci sono, come voi mi insegnate, anche situazioni nel tabellone ancora più drammatiche, perché ci può essere un 5 che diventa un 2 se è un po' basso o un po' troppo a sinistra. Ecco, io di fronte a quella cosa lì, da arbitro di calcio, ho sempre detto che bisogna applicare la regola del vantaggio, cioè non si può far sì che chi ha disturbato sia avvantaggiato, cioè io ti disturbo, ti hai fatto 5, ti faccio ritirare, oppure io ti disturbo e ti hai fatto 2 e dici ma per me è 5 e quindi questo disturbo col capitano che dice no, per tanto ho fatto 5, no, non mi fate ripetere, invece per pochi millimetri e 2. Ecco, io credo che questa regola qui, che secondo me sarà molto complicata da applicare, perché ci vogliono persone di grande responsabilità, perché non vorrei vedere capitani, come dire, che anticipano il giudizio, no? Perché la prima cosa, il capitano gli dice hai fatto 5, allora gli viene da esultare. A me non piace, lo dico apertamente, quando i rettori fanno capire prima all'estrazione delle carriere con un occhiolino o con una mossa che esce il quartiere
è poco
X,
professionale,
Y, Z, cioè è una cosa un po' da sagra della nana. E anche questo è molto pericoloso, perché il rischio è quello che il capitano anticipi un giudizio e tolga, come dire, quella bellezza straordinaria, quel silenzio di Chericoni che ha imparato dal padre e lo porta avanti con grande maestria. C'è anche il Vicialdo, scoperto quest'anno.
Sì, abbiamo.
Vi ascolto sempre su questo. E l'anno scorso non c'era, quindi questo
è l'anno prima, sì. L'anno prima
preparazione per la lode, insomma.
2024
sì,
c'era. 2023
non è nel regolamento.
Non è nel regolamento. No, infatti per questo l'ho detto, per aprire la discussione sul Vicialdo, no? Ecco. Al di là quindi è molto complicata, però credo che sia profondamente giusta e quindi mi fa molto piacere. Io credo che sia la novità più importante e quella sulla quale ho puntato, ma perché semplicemente da quartierista credo che ognuno di noi, insomma, ecco, di fronte a un'ingiustizia per cui c'è un capitano, non posso dare al capitano la responsabilità di avere l'occhio clinico di capire se un 4 è un 3, cioè non lo devo dire al capitano, me lo deve dire la giuria. Perché così, come faccio per esempio un calcio di rigore, chiaro, uno fa fallo, fa palo fuori, è rigore, perché è andato il palo, è andato fuori, ha tirato, ma era stato, se fa palo dentro, e qui è uguale, cioè palo dentro è 5, palo fuori è 2, bisogna applicare la regola del vantaggio, credo sia importante. Sarà molto importante, come dire, responsabilizzare i capitani, il maestro di campo, la giuria, perché questa cosa avvenga in una maniera che non tolga quel momento splendido che è il silenzio.
È veramente bellissimo quello. C'hai una domanda a te o vado io?
Ma vai.
Tutto rosato.
Vado io.
È un tutto rosato.
No, vabbè. Un'altra domanda che però questa te la faccio, non te la volevo fare ma te la faccio, sempre sui regolamenti, no? Cioè, la gestazione di questo regolamento è durata un anno e mezzo all'incirca,
forse
qualcosa in più, cioè, per quello che hanno cambiato poi i tempi che ci hanno messo, secondo te sono stati un po' lunghi, cioè nel senso per il risultato che è arrivato?
Ma certo, mi dicono, io l'ho letto, insomma, mi dicono che soprattutto sono state uniformate alcune situazioni che erano, no, disuniformi, ancora si parlava di istituzione giostra.
Ah, quello l'avevo fatto notare anche io.
Dentro c'erano degli uomini di legge, no? E sappiamo che la legge, noi parliamo sempre dei tempi della nostra giustizia, e alle volte sono, li consideriamo troppo lunghi, però insomma i giudizi istantanei spesso possono essere sbagliati, quindi io non credo che ci siano, non credo che ci si doveva mettere meno o si dovesse cambiare molto. Io non sono un grande amante dei cambiamenti, sai bene, sapete bene che insomma io credo, mi prendo il merito di aver scritto sempre la stessa cosa, che la lancia d'oro del Saracino è una cosa che non si può toccare da lì, cioè è stata lì dal 1932 al 2015, averla portata in casa di un privato che poi cortesemente ci ha anche detto guardate, grazie, ma
e di chi è
casa mia.
E a chi si dà sto merito però di averla riportata lì?
Ma io credo perché ai fatti,
io
ai
fatto,
fatti,
i fatti,
i fatti,
fatti però
sono
dicono,
che in casa di uno non si può mettere, perché è chiaro che quello o
c'è una storia nei di fatti però,
sì,
lì,
La storia di fatti è che è stata tirata giù la colonna infame.
Sì,
perché un quartiere festeggiando c'era una colonna infame un po', ora l'ho rivista quella nuova, anche un po' bruttina se me posso sì. permettere, è un po' troppo nuova, no? Eravamo abituati a una colonna infame un po' vecchia, però è stata tirata giù la colonna infame perché in quel posto lì, con quel baldacchino di compensato dove sta l'Araldo, è chiaro che arriva un quartiere, qualunque esso sia, non voglio responsabilizzare quel quartiere.
Però c'è un,
e viene
un
fuori
discorso
un disastro
temporale di, da guardare.
La cosa che dà fastidio è che, come dire, quando ci si è resi conto che non si poteva stare più nel terrazzino, ma non perché ci si era resi conto, ma perché semplicemente ci hanno spostato, mi è sembrato di vedere, come dire, un senso di mancanza di saper riconoscere, di saper alzare le mani, di guardate, ci siamo sbagliati, dobbiamo tornare lì con le condizioni di sicurezza migliori, perché oggi ci sono situazioni di sicurezza migliori.
Alle colonna infame ci siamo andati nel
2023, era il centenario della
Rezzo. Ora ti dico una cosa, però, e che è confutabile, quindi non è che dico una cosa per un'altra.
Poi volevo aggiungere un'altra cosa, ma
a febbraio 2023, esce un articolo, non nella Nazione, in un altro giornale, perché era stata mandata lì, di Luca Bizzarri, l'architetto Luca Bizzarri, sul Corriere Aretino, febbraio 2023, dove, ora io ce l'ho l'articolo, poi te lo farò vedere, dove lui, a parte il modello di baldacchino che aveva fatto, che era irrealizzabile, però il punto che aveva individuato lui era quello, quello lì, proprio accanto alla tribuna dei rettori. E
in quel momento lì non è stato preso
in quel momento lì non è stato preso in considerazione. Nel 2000, a febbraio 2024, esattamente un anno dopo, viene fuori nella Nazione la proposta del Consiglio di Giostra. Giugno 2024 viene finalmente realizzato viene deciso che la lancia d'oro viene riportata in quel punto lì. Mi sembra 14 giugno sempre 2024 qui Paolo Bertini disse, sotto pressione di Beppe Misuri, disse che le due soluzioni che erano state proposte, quindi quella di Bizzarri e l'altra, erano irrealizzabili, l'unica realizzabile era quella che aveva fatto l'ufficio Giostra. Io però alla fine c'è stato,
Roberto,
un po' troppo
su questo lo capisco, però diciamo che quella posizione lì, cioè alzare un pochino, cioè avvicinare per intendersi alla fontana, e quindi è una soluzione che, come dire, non c'ha un copyright, no? Cioè,
no,
io ho grande rispetto di Bizzarri, tra l'altro insomma è una persona che stimo moltissimo. Però ora, al di là della conformazione del baldacchino in maniera diversa, quello spostamento in giù era un qualcosa che si diceva da tempo, perché è chiaro che se si va a rivedere le consegne delle lance d'oro negli anni 90, negli anni 2000, c'è la magistratura che è ostaggio, cioè la magistratura diceva veramente qualcuno gli farsi male, perché gli arrivava la gente addosso, non facevano un tempo a uscire che arrivavano addosso, oltre alla tribuna d'onore, che credo sia stato l'unico vero problema, che evidentemente qualcuno si è un po' irritato negli anni. Però la soluzione, quello che dico io, ecco, la soluzione del Saracino non può essere spostare la lancia d'oro, gestire meglio la lancia d'oro, quindi lo spostamento in giù era giusto. Volevo aggiungere una cosa al fatto che sulla lancia d'oro si è cercato di nascondere quello che si doveva fare, che era semplicemente quello che si era fatto per 85 anni. Non è che io ho avuto un'idea particolarmente brillante. Per 85 anni si faceva una cosa, si sposta un pochino più a sud, diciamo così, più in basso, e quindi si rende più difficile arrivare a toccare la lancia, quindi il rettore tiene la lancia, i quartieristi rimangono giù, ma questo consente innanzitutto di liberare la lizza, per cui la lizza diventa terreno degli sconfitti che ritornano a casa e i vincitori scendono sotto armati,
diciamo, che l'unica, l'unico disastro è stato la colonna infame, dai, cioè, quello è stato,
ma la colonna infame è una scelta in cui l'amministrazione comunale, come dire, deroga al proprio compito, cioè l'amministrazione comunale, il sindaco di Arezzo, il consigliere delegato della Giosta non possono dire a un questore, a un prefetto, dite voi e noi ci adeguiamo, cioè noi siamo la città di Arezzo, la città di Arezzo deve pretendere il rispetto della manifestazione. Erano loro i primi a essere preoccupatissimi di quella soluzione, perché la colonna infame, il baldacchino di compensato, si rischiava di tirare via, certo, tutto. Questo mi permette di dire che anche sul tabellone della giostra, che, come dire, era errato e lo sapevano da mesi precedentemente alla giostra di giugno, tentare di nascondere questo errore, del quale nessuno gli poteva dare la colpa, perché sono andati all'archivio storico e hanno scoperto che era un errore del 2001, quindi se vogliamo metterci il nome del sindaco, del povero Lucherini, quindi nessuno poteva dar la colpa a Lucherini, ecco, non si capisce perché hai falsato una giostra, perché la giostra di giugno, mi spiace dirlo, perché poi su questa parola si sono un po' arrabbiati, era una giostra falsata. E come dire, siccome il Signore ci guarda queste cose, per chi ci crede, a settembre la giostra è stata decisa da un tiro che è andato esattamente in quel punto. Sì. E esattamente in quel punto, nonostante l'allargamento, in quel caso lì di 2 mm 4 complessivi, il quartiere Porta Sant'Andrea non ha preso nel 4, ma si rischiava di dire... Anche questa giostra, siccome non si cambia, perché il 28 luglio l'istituzione giostra, l'ufficio giostra, certo, dice il tabellone non si cambierà, poi su buon senso viene cambiato, lì era una giostra falsata, perché c'era un quartiere che poteva dire fino a febbraio, e poi si è rivisto che comunque non era giusta, la misurazione era giusta di pochi millimetri, di un millimetro mi pare, se non sbaglio, lì sarebbe stata una giostra falsata, perché si poteva dire che Marmorini aveva preso nel 3 perché nel 3. Il 4 era più stretto.
Sì, sì. Vai.
No, anche una domanda da Parnetti.
Sì, no, io faccio. Ora rientro, visto che giugno
di prepotenza,
l'edizione di giugno quest'anno vedrà, si è parlato ampiamente di Giulio Vedovini, ma ricordiamoci anche altri due esordienti, accoppiata a Porta Crucifera, dei due ex bianco-verdi, Tavanti e Bruni. Come la vedi questa?
Allora, è chiaro che nel momento in cui Martino Gianni è stato Porta Crucifera, come dire, noi già il 16 settembre abbiamo scritto che insomma l'andamento era un pochino quello, c'era poco da immaginarsi qualcosa di diverso. È chiaro che Martino Gianni nasce come scopritore di talenti, lo fa nel quartiere di Porta Santo Spirito, a Sant'Andrea già si trova, come dire, una coppia matura e i risultati sono un pochino meglio. Io credo che la volontà di Martino e anche del quartiere era quella di cambiare. A me mi piacciono queste due riserve. Bruni è molto bravo, Tavanti ha quella caratteristica, sì, queste due riserve che stanno diventando titolari, e Tavanti ha quella caratteristica che dicevamo prima di Vedovini, cioè è un giostratore che vedi la come dire, quel filo di pazzia, ma lo dico con affetto perché poi sono amico anche del babbo Francesco, quel filo di pazzia che serve al giostratore, cioè uno che, io mi ricordo una carriera in cui veramente sembrava potesse prendere da qualsiasi parte col cavallo, la lancia, e prende nel 5, dice, ma lì è anche fortuna, però significa anche non aver perso la concentrazione che serve, perché il giostratore che parte male rischia di arrivare, di agitarsi e di arrivare a quel millimetro che ti manca.
Una caratteristica psicologica,
secondo me, è una
di isolarsi
davanti molto, sì. Io appena vidi quella carriera lì, che qualcuno insomma commentò come una carriera negativa, ha sbagliato tutto, ha cambiato di galoppo eccetera eccetera, dissi, ecco, questo secondo me, io preferisco il giostratore che fa una brutta carriera ma prende un grande punteggio a quello che fa una grandissima carriera ma sbaglia di poco, cioè è il giostratore che con la fortuna ma anche con l'abilità riesce a correggere un errore del suo cavallo.
Che poi io vorrei
come dice Martino, è meglio cecchino che cavaliere.
Che vorrei aggiungere anche un'altra cosa, questi due ragazzi hanno dimostrato nelle prove generali, hanno vinte anche diverse,
tre
Per cui anche lì, dei giovani dei cavalieri, la prova generale, quando uno arriva a vincere in 3 o 4, o fa il salto, o se no fa come il Piantini o altri in passato, certo, che non troveranno mai
spazio. Loro hanno meritato, hanno assolutamente meritato la promozione. Credo che sarà uno dei temi di grande, come dire, di grande interesse per questa giostra, perché è chiaro che i due quartieri hanno una rivalità che forse per la vicinanza, insomma, superiore a quella che esiste tra gli altri.
Attento ad aver detto rivalità, perché dopo lui...
No, sì, no, vabbè, perché vabbè, ma magari va, no, ma ora questa è una cosa.
No, la finisci
non era
dopo,
No, non hai sbagliato niente. Hai sbagliato forse il termine. Perché magari rivali come che ne so, io se sono di Porta Crucifera, rivali e ce n'ho tre, certo, no?
Noi non ci abbiamo amici,
semmai siamo altre manifestazioni. È la stessa cosa, certo, che ha sbagliato il capitano di Sant'Andrea quando ha detto sono andati nel quartiere rivale, cioè sì, se volevi identificare quel quartiere rivali, dovevi dire nel quartiere nemico, perché lui, molto probabilmente sì, lui intendeva
però c'è una rivalità
nemico nel senso nel senso di Siena, insomma, no? Che certo, c'è a Siena c'è che dice
Beppe ride perché
c'ho io quando c'ho il palio
ve lo dico
sì, ecco, quello era il discorso. Bisogna vedere se poi sta rivalità è riconosciuta anche da Porta Crucifera, che magari dice, io nemici li vedo,
certo,
superiore, insomma,
certo.
Qualche avversario, no?
No, non ti ho fatto tanto interrotto lui, però non ti ho interrotto io, può continuare. Lui è
questo. No, io ho espresso il mio concetto dicendo che insomma sarà sicuramente interessante, perché c'è tre debuttanti molto interessanti che hanno dimostrato alla prova generale di meritare questo debutto. Ecco, mi auguro, siccome ci sono tanti giostratori secondo me molto bravi in questo momento in giro, ecco, che non perdano la voglia di fare i giostratori, perché secondo me, come dire, i rientri in campo con questa giostra molto dinamica non saranno imprevedibili. Quindi se posso dare un consiglio, ma insomma è un consiglio non richiesto, insomma direi ai giostratori che in questo momento sono da parte di non perdere la speranza, non perdere l'allenamento, perché secondo me ci saranno occasioni, nuove occasioni anche per loro.
Ma a te ti piace questo semiprofessionismo, diciamo, che sta diventando per i giostratori? Cioè fino a poco tempo fa si era visto molto giostatori che rimanevano anni comunque nei quartieri, no? Tipo Santo Spirito, faccio un esempio, e mentre in quest'altri in due quartieri, quindi al 50%, sta cominciando una fase di cambiamento, quindi stanno cercando anche in altri quartieri, portano via, quindi si diventa anche una questione di semiprofessionismo dei giostratori, quartieri che non si possono più permettere magari di dire questo tanto rimane con noi anche se è un quartierista, se ne va, quindi te lo vedi più, cioè, ma te lo vedi da quartierista, magari lo vedresti come un tradimento, come l'hanno visto?
Allora è chiaro che oggi, rispetto a una volta in cui c'era un professionismo vero, nel senso che chi arrivava da fuori, abbiamo parlato di Giacomoni, mi viene in mente Filippi, Inarnesi, Faintini, eccetera eccetera, e quelli che venivano da fuori, tanti anche
hanno
citato il Palio, anche gente che ha vinto sia il Palio che il Saracino, che sono due manifestazioni che oggi pensare a uno che fa il Saracino fa anche il Palio, viceversa. L'ultimo è stato Luca Veneri, no? Che ha fatto una prova al Palio, ma insomma sono due manifestazioni completamente diverse, quindi è chiaro che bisogna abituarsi anche a questo, cioè stiamo parlando, e l'avete sottolineato, di due giostratori legati al quartiere di Porta Sant'Andrea anche in maniera evidente, uno dei due insomma Leonardo ha anche subito un'aggressione in quanto riserva e quartierista di Porta Sant'Andrea da parte dei quartieristi di Porta Crucifera, e così come Vedovini è chiaramente il figlio di un giostratore del quartiere di Porta Sant'Andrea. Enrico dice sempre io sono di Porta Crucifera, anche se sempre Corso Sant'Andrea, però il figlio, la famiglia, insomma la mamma, i fratelli eccetera, sono tutti di Sant'Andrea, quindi sarà anche bello in questo senso, no? Vedere questo contrasto in famiglia in cui, come dire, ci sarà questa roba. Io credo che sia lo specchio dei tempi, cioè né io né te né Roberto Pannetti possiamo cambiare i tempi. Oggi è chiaro che la giostra i quartieri sono centri di aggregazione enormi, hanno degli incassi enormi, e quindi poi è anche giusto che poi i protagonisti che per cui uno va a mangiare la pizza al quartiere sa bene che quei 4 euro li porta al suo quartiere, quindi poi quei soldi lì è chiaro che vanno a contribuire a delle strutture, così come i quartieri hanno delle sedi bellissime, certo, dei musei, dei campi gara bellissimi, quelli di Santo Spirito che ho avuto l'occasione di andare, secondo me è straordinario, c'è anche sta salita, no, che ripercorre esattamente la salita di Piazza Grande. Anche gli altri sono molto belli, anche quello di Sant'Andrea è molto maneggevole, tutti, non è inutile che li cito, però oltre alle strutture bisogna, i protagonisti poi è giusto che vengano retribuiti. Se è esagerato, come dire, però lo fa il mercato, cioè nel momento, certo, in cui un grande allenatore come Martino Gianni ha girato 3 quartieri e nel quarto c'è stato in maniera insomma così più o meno ufficiale, no, perché ha anche avuto una frequentazione nel quartiere di Porta del Foro, è chiaro che quell'allenatore lì ha delle caratteristiche che il mercato premia, quindi è giusto o sbagliato che questo allenatore sia retribuito in maniera importante?
Oh, non ci trovo niente, non penso che sia retribuito tanto più di altri che sono ora in corso.
Il quartierista giostratore, sì, c'è stato nel tempo, ci sono stati, ci sono anche oggi, Gianmaria Scortecci, non lo vedo un giostratore che domani possa andare in un altro quartiere, per tanti motivi, a differenza di giostratori giovani, che abbiamo giostratori giovani che sono di un quartiere ma a 18, 20, 25 anni sono partiti da titolari, stanno partendo anzi da titolari, ma con altri quartieri.
Io l'appoggio e la condivido.
È più complicato, ma forse anche più ingiusto, e ognuno di voi si ricorda, anche perché siete dei due quartieri interessati, il passaggio Carlo Farsetti, cioè giostratore maturo da un quartiere a un altro, è un po' complicato, ecco. Credo che quello bisognerebbe anche un pochino maturare, però fa parte anche del gioco, no? Quindi Carlo Farsetti racconta sempre che insomma questo passaggio che avrebbe rifatto eccetera eccetera, anche dal punto di vista familiare, e lì la famiglia bisogna sempre tenerla da una parte, dal punto di vista della vita di tutti i giorni al bar eccetera eccetera, è stato molto pesante, eccessivamente pesante, no? Da una parte all'altra, e si rischia in questo caso soprattutto
una spaccatura grossa anche nel quartiere,
di Porta Crucifra, di vedere un po' le stesse situazioni. Ecco, mi auguro che ci sia il buon senso, cioè la giostra è un gioco spettacolare, straordinario, non la sciupiamo con atteggiamenti
esagerati. E esatto, diciamo che va bene il dissenso, ma moderato.
Sì, beh, cioè, la giostra è fatta anche di rivalità, però ecco, quando vedo cose che non mi piacciono, ecco, io, come dire, quando è successo gli incidenti di un paio d'anni fa, ecco, dico sempre che al pubblico, il pubblico ha sempre ragione, cioè al pubblico bisogna anche concedergli, come dire, lo sfottò quando non va al di là, ecco. Quando chi è armato si comporta come il pubblico, ecco, lì c'è una distanza, e non ho apprezzato molto, come dire, la eccessiva severità, e lo dico con molta chiarezza, del primo grado, che poi è diventata, come dire, un...
Vabbè, lì c'è una storia del perché
vabbè, ma quello lo lascia a te. Io ti dico, sì, vabbè, che è sempre brutto nella vita, nei giudizi, quando c'è un giudizio severissimo e poi no, assolto ergastolo. Parlo di un caso di cronaca nera che purtroppo oggi dobbiamo necessariamente affrontare quotidianamente. Assolto ergastolo, non faccio nome, ma insomma tutti sanno a chi mi riferisco, e quello dà un po' fastidio, perché vuol dire che da qualche parte si è sbagliato, ecco.
che non era e non è contemplato nel regolamento,
caso, esatto,
non è contemplato nel regolamento.
In questo caso avrei visto bene non delle sanzioni esemplari, ma delle sanzioni che sono di giostra, ecco. I servizi sociali si fanno per evitare il carcere.
Io sono d'accordo,
non per,
con te.
Perché se no il saracino si vede la televisione,
non è stato fatto lì, no? Sai benissimo che era stato fatto prima con altri figuranti, e era già
perfetto,
stato fatto,
però
nessuno disse
siccome
niente.
Abbiamo rifatto i regolamenti, siccome nei regolamenti non è prevista questa cosa, ecco, le interpretazioni estensive No. Bisogna che ci sia qualcuno che Bravo. Controlla il controllore, bisogna che ci sia qualcuno che dice l'interpretazione estensiva per cui si fa un servizio sociale quando il servizio sociale non è previsto.
Non è previsto assolutamente.
Torno, scusate, all'esempio che facevo prima, nel gioco del calcio non è che un giocatore che prende un anno di squalifica fa i servizi sociali, prende un anno di squalifica, sta un anno a casa, dopo un anno.
Ma infatti è per quello che si è creato, oh, è per quello che si è creato un crescendo, no? Nel senso, perché a quel punto la magistratura dice se tanto te la modifichi, che non la puoi modificare, ma me la modifichi lo stesso, invece che 10 giostre gliene do 40.
Bisogna interromperlo.
E diventa un'esagerazione. Sì, anche perché si crea dei conflitti se non c'è chiarezza e se non c'è fermezza, si creano conflitti anche fra i vari organi istituzionali della giostra. Come era come è successo con la vecchia magistratura e il Gran Giurì. C'era un conflitto, tanto inutile girarci intorno, se può dirti
anche perché se mi posso permettere, mi permetto di dirlo, i servizi sociali non sono convegni. I servizi sociali sono i servizi sociali.
E magari
qui si è anche confuso dei convegni, per cui allora arriva quello che ci sensibilizza all'uso dell'alcol, ci sensibilizza all'uso dei cose. Un convegno non è un servizio sociale, cioè, il servizio sociale si va alla Caritas a servire, si va alla Casa Pia ad aiutare una persona anziana che ha bisogno.
Sono d'accordo.
Come è andato qualcuno, si va, posso accettare l'EMPA a aiutare i cani dell'EMPA. Però non si fanno i convegni e questo come dire rappresenta un altro vulnus che mi auguro, come dire, che la nuova amministrazione, la nuova magistratura e il nuovo Gran Giurì, perché il Gran Giurì è di fiducia del sindaco, quindi il nuovo sindaco dovrà nominare un nuovo Gran Giurì. Ecco, ci sarà un Gran Giurì che prenda un po'.
Ma basterebbe che il sindaco se quando li nomina gli dicesse
il suo compito,
gli dicesse questo è. Sì, e non si va né di qua né di qua, va qui.
Sì, dopo troppi gradi di giudizio sono sbagliati, però ecco, il fatto che questa cosa si sia introdotta e poi diventi una consuetudine, ecco, siccome nel diritto italiano non c'è la consuetudine, nel diritto britannico, io se leggo i regolamenti i servizi sociali non ci sono, quindi quello che non c'è scritto non si può introdurre perché poi basandosi sul... Io capisco che si cerchi una rieducazione, però l'educazione deve essere seria e mi pare che la rieducazione... E poi mi taccio perché sennò poi divento sgradevole.
Dobbiamo andare a mangiare, ve lo dico
subito. Esatto, dobbiamo andare a mangiare.
E tocca fare i telegiornali anche.
Ecco, nella prima ipotesi è intervenuto Beppe, giustamente, nella prima ipotesi erano quasi scene, erano scene con dibattito, insomma. Sì, ecco.
Va bene.
Beppe, la cosa ministeriale, ministero, è partito, e questo lo dico a tutti, ormai lo diconfondo, c'è il caso che da fuori non ci guardano più.
No, pochi minuti, ma ora me lo lasciate in secondo.
Sì, sì. Che è iniziato un iter al Ministero a Roma, penso al MIPAF, credo, per unificare, se ne era già parlato qui con il dottor Rinnovati, per unificare le visite mediche per i cavalli nelle manifestazioni. Quindi credo che iniziato un giro di consultazioni per tirare giù un protocollo nel quale
unico
che a livello nazionale. Poi chiaramente credo che faranno in modo che ogni manifestazione possa fare un regolamento più stringente, ma ognuno come ora, ognuno come gli pare, penso che non si possa fare più. Non so, ancora è partita in fase embrionale, quindi... però è già partita, ci doveva essere una riunione in settimana, credo che sia saltata, ne sono arrivate anche notizie da Siena su sta cosa, quindi prepariamoci perché qualcosa cambierà.
Ma visto che Beppe, visto questa puntata abbiamo sforato diverso, però ti vedo che tu stai per fare una domanda.
No, io c'ho delle considerazioni to cure.
Sarò breve.
Ecco, facciamone breve tra me e te. No, me ne permettete, me lo lasciate un secondo.
Miseria,
allora, innanzitutto Federico, tu
sei il padrone di casa.
Lasciamo perdere. No, il padrone della trasmissione siete voi. Infatti, come hai visto, io mi metto in rigoroso silenzio. Senti Federico, tu stai in questo momento intervistando i candidati a sindaco, no?
Sì.
Non ti porto nella politica,
tutta la redazione.
Ma io sono il sabato sono andato a fargli la domanda sul Saracino. Se sapessero a chi erano dedicate le due lance d'oro prossime. Non lo sapeva nessuno.
Nessuno dei sei.
Ecco, quindi ricordatelo perché forse...
Sì, io ho assistito anche al dibattito, rimango...
Gliel'hai fatti i complimenti.
Rimango nell'arbitro da par condicio. Ho assistito al dibattito sulla giostra, francamente sì, non ho percepito.
Va bene.
Grande ascolta. Attenzione dei candidati, non fa dire altro. Va insomma, bene. Però credo che
fermiamoci qui.
Ci voglia un pochino più di attenzione.
Senti, io stando con loro ho capito una cosa e vorrei il tuo parere proprio velocissimo. Ma è vero che al Saracino si usano cavalli da tiro o da passeggio?
Ma vedi, qui si rientra in quello che diceva prima Roberto Rosati, cioè no, dice ma ti piace anche il professionismo, ti piacciono questi cavalli? Non mi piacciono, cioè questi cavalli non sono belli da vedersi, però mi rendo conto che se tecnicamente questi cavalli, parlo con uno che se ne intende, io ho la modestia di dire un cavallo lo guardo e c'è uno accanto a me che se ne intende, gli dico com'è quel cavallo, buono, io non me ne intendo, quindi è inutile che faccio finta di intendermene. Però se quel cavallo, tecnicamente, per quello che serve oggi, è il cavallo, è la razza, diciamo così, più giusta per la giosta del Saracino, o si fa un regolamento per cui si va a negare, come dire, che sia la razza più giusta.
Che i cavalli brachimorfi possano partecipare.
Brachimorfi, chiamali come ti pare, se è la italiana,
no,
ti dico tutti i nomi, anglo, arabo, sangue.
Lascia perdere, il puro sangue non ci possono porre.
No, è una
oppure siccome non è una gara di bellezza, non si vede grandi cavalli, però quel cavallo lì con quel passettino lì con quella cadenza lì è il cavallo giusto per fare quella carriera in 4 secondi a 60 arrivare precisi al buraco.
Rinviteremo Federico D'Ascoli su questo.
Ora comando io.
Fai parlare
ma a te sei il capo cronista della nazione. Sì. Ti risulta che il buratto possa essere più alto di 5 mm? Come altezza.
Queste sono notizie che avete voi.
C'è la tolleranza.
Poi mi paghi il caffè.
Allora, l'ultime due domande.
No, dico anche sulle palle del mazzafrusto c'è la tolleranza.
Va bene.
Specialmente c'è chi le tollera di più. C'è chi le tollera di più quando le prende. E chi deve.
Ritornando alla tua grande professionalità, che non è uno, cioè non è innegabile. Mi dici come hai fatto a toppare la costa del più giovane cavaliere dopo? E quando hai sentito Rosati che ha detto
poi l'ho toppata anch'io.
Esatto, l'avete toppata in due. Che è successo, Federico?
No, allora, ammetto di aver fatto una cosa della quale mi sono pentito e che mi ha fatto ripensare. Ho usato l'intelligenza artificiale. Ho preso un sito, lo dico, correggiosta.it, in cui c'è tutte le schede dei giostatori. Ho preso quel link, l'ho messo in intelligenza artificiale, ho detto mi fai la classifica dei giostratori più giovani della storia del Saracino. E l'intelligenza artificiale con grande credibilità mi ha raccontato la cosa che poi ho scritto. Dice c'è stato un solo minorenne che era Tripoli Torrini, che nel 32 aveva 19 anni, però nel 32 19 anni era minorenne perché la maggiore età era 21 anni.
Era 21.
E me l'ha detto con una tale ho capito, invece ho scoperto da lì in poi che l'intelligenza artificiale, quando vai a cercare una roba sui numeri, gliela devi chiedere 10 volte, ma sei sicuro, ricontrolla, evidentemente non mi sarei aspettato, l'ho detto all'inizio, lo dico ancora oggi, Daniele Gori Giacomoni, ecco, che arrivato al 90, uno che aveva debuttato nel 71 senza aver mai vinto, è una cosa che mi ha fatto ragionare sui tempi diversi della giosta, cioè si poteva non vincere 20 anni e ancora fare
così
il
come il discorso che Giacomoni, che poi anche lì Gianni Sarrini detto Nana dice che non è vero, avrebbe giostato sotto falso nome Mario Giacomoni proprio perché era minorenne.
Va bene, però, senti, l'ultima domanda ti faccio.
Vai.
Qui sempre guardo la tua professionalità, ma anche il tuo essere un grande appassionato di Saracino, un grande quartierista, no?
Sì.
Vicende delle tue, quando hai scritto gli articoli riferiti alla Lancia d'Oro, al cambio del regolamento, al cambio del tabellone, insomma, che insomma è a tutte quelle cose che sono successe tra quartieristi, insomma, che è iniziata a salire una febbre ad Arezzo, l'hai scritti come cronista o come quartierista? E soprattutto lo rifaresti anche alla luce di tutto, insomma, venne fuori in polverone, come si dice a Arezzo?
Sì, io non ho mai scritto come quartierista. Nel senso che
io sono
un quartierista, però quando fai il giornalista non puoi essere quartierista. Chi mi conosce sa che mi dice al tuo quartiere, Madonna, c'è stato anche dei momenti in cui ho dovuto rinunciare a andare alla cena propiziatoria perché avevo scritto cose che poi si sono verificate, perché poi dopo non le dico perché sarebbero sgradevoli, però cose si sono verificate. Perché da giornalista, voglio dire, Vedovini a Porta del Foro, non è per parlarmi addosso, che debuttava, l'ho scritto per primo io, non è il giorno, due giorni dopo è arrivata la comunicazione ufficiale.
Ti ha fatto anche arrabbiare, insomma, gente in alto, insomma, da quello che so.
Ma anche il sindaco ha fatto arrabbiare. Vabbè, ma sai, il nostro mestiere, se tu vedessi questo cellulare la mattina oggi con le lezioni dalle 7:30 alle 8:30 è una roba da un giorno si scrive un romanzo, è una roba da film.
Diciamo che per far arrabbiare
mai citato, a me mai sbagliato
per far arrabbiare la gente qui fra tutti i quattro siamo
i riformisti, non è casa riformista, perché non viola la par condicio, ma insomma dico una roba,
ti prego, non la violare.
E noi scriviamo, lo dico sempre, 150.000 caratteri spazi inclusi tutti i giorni, che sono 20.000 parole. In 20.000 parole se si fa 10 errori siamo bravissimi. Se quei 10 errori sono su cose fondamentali del giornale,
perché loro hanno un problema: una volta che l'hanno scritto e è andato in stampa, e quello rimane. No, ma anche noi quando facciamo una diretta, però una volta che l'hai detto
a una grande imprenditrice che mi contestò un errore, lo posso dire, dopo che scrissi Kimet 10 volte, a un certo punto scrissi una R perché la proprietà è la stessa, no? E quindi dicendo alcune cose che era legata a Kimet, gli dissi: guardi, la squarcialupi, dico, io se potessi il giornale lo mangerei anche, ma purtroppo ormai è in edicola, ormai quindi sull'online lo cambiamo, sull'edicola chiedo scusa, chiedo venia, e dopo 10 volte avevo scritto Kimet, a un certo punto ho scritto una R perché la soprappensiero era la stessa, e invece era un caso di cronaca che riguardava Kimet.
Comunque dai, una grande persona, devo dire, guarda, ha dato due risposte che non me le sarei aspettate da te, però mi hai dato conferma che insomma è un grande professionista. Dai, si è detto all'inizio, via.
Mi fate arrossire.
L'abbiamo fatta arrossire, tanto la telecamera ti mette giallo, e allora
dobbiamo... la mette la pubblicità, fagli fare il telegiornale, perché qui
abbiamo finito. Ragazzi, sono le 13:02, io non ve lo voglio raccontare.
Allora chiudo con questa battuta: l'abbiamo fatto diventare Cremisi e giallo.
Lui non lo so che quartiere sia, però.
Giallo
Cremisi, va bene.
Sono di Porta del Foro, sono stato anche consigliere, è stata un'esperienza bellissima, da dirigente, però dal 2002 a oggi ho fatto solo giornalista.
Quanti eri in lista quando facevi i consiglieri?
Eravamo precisi.
Dobbiamo chiudere.
Noi non siamo gente che fa le battaglie, siamo gente che viene selezionata alla base.
Ti bisogna nel listino, se non passavi anche
bloccato, bravo. Esatto.
In attesa che rifacciano il consigliere delegato alla giostra, se no la sai questa? Facciamo, se non rifacciamo il consigliere delegato alla giostra, non facciamo la giostra di giugno, lo sapevi?
Ah sì?
Ma farà il sindaco.
No, e non c'è nemmeno la giunta a giugno, quindi...
Come c'è il sindaco? E no,
lo so, 15 giorni non ce la fa.
No, se c'è il ballottaggio, però...
A fare la giostra.
No, la giostra la fanno, dico,
ragazzi, io vi banno, mi dispiace bannarvi, ma vi banno.
Mandatemi via.
Grazie a Federico Dasco, di Capomunista della Nazione, grazie a Roberto Pannetti, Roberto Rosati, e Roberto, bisogna che tu lo dica proprio con un timbro oggi. Arrivederci alla prossima puntata.
Forse, perché anche il telegiornale qui alla fine ci buttano fuori.
Ciao a tutti, grazie Federico.
Grazie,
grazie
a voi.
A tutti.
Ciao.
Ciao.
Canoppa, canoppa, o bel cavalier, tu sei la speranza del nostro quartier, col braccio robusto che piega il destino, trionfa gagliardo del re Saracino.